è la domenica in cui la Chiesa celebra il mistero di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo, il mistero della Santissima Trinità di Dio. Il testo che ci viene proposto per la meditazione è l'ultima pagina del Vangelo di Matteo, un brano in cui succedono due cose. Gesù si manifesta risorto, poi assegna un compito agli apostoli. Questa è l'indicazione che ci viene offerta. La manifestazione di Gesù risorto e la missione della Chiesa sono due realtà che sono fuse insieme. E la cosa è stupenda, perché vuol dire che la risurrezione di Gesù, l'evento di salvezza da Lui compiuto, si prolunga nella fede, si prolunga nella vita della comunità cristiana. Su una montagna della Galilea, terra di confine che raccoglieva in sé delle culture e delle genti diverse, terra nella quale Gesù aveva incominciato lì la sua predicazione, la prima predicazione della buona novella, e lì aveva chiamato i primi discepoli, lì il risorto appare vivente e subito viene riconosciuto e viene adorato. È Gesù che riunisce nuovamente i discepoli. Infatti, loro si erano dispersi. Durante i fatti della passione e della morte si erano dispersi. Ma adesso Gesù risorto riunisce insieme la sua comunità che è stata provata dallo scandalo della croce. Ma non sono più 12, sono 11. Giuda ha tradito. E anche questi, che sono 11, tra questi 11 ci sono quelli che ancora dubitano. È una povera comunità, è una chiesa che è segnata dalla infedeltà, è una chiesa che è segnata da poca, poca fede. Eppure è proprio a questi poveri uomini che Gesù affida la missione di annunciare la buona notizia a tutte le genti. Prima li aveva inviati soltanto al popolo di Israele, ora li invia a tutte le famiglie degli uomini. E colpisce il fatto, uomini con le loro debolezze, con le loro fragilità, con i loro peccati. Proprio a loro Gesù dice: andate a compiere una missione. E guardate, non è una missione qualunque, è la missione di Dio, la missione che Dio affida a loro, uomini fragili. Proprio a loro Dio affida la sua speranza. E guardate che è sbalorditivo. a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. E questo è questo il potere di Gesù, cambiare la direzione dell'uomo. Farlo andare verso qualche cosa di grande. Metterlo sulle strade che lo portano fuori dal fallimento. Metterlo in condizione di vincere i rimproveri del cuore. Fargli trovare una strada che non è una strada vuota, disordinata, arida, disperata. Possiamo darci da fare per cambiare le strutture della società, con le ideologie, la tecnologia, il capitalismo, il consumismo, la politica, la violenza, la moda, la trasgressione. Abbiamo ipotizzato dei cambiamenti, ma se l'uomo non cambia direzione, tutte le cose andranno a parare sempre verso gli stessi fini. Se l'uomo non cambia direzione, tutti i poteri saranno sempre con la stessa solfa, faranno sempre la stessa cosa, andranno verso il male, andranno verso la distruzione, l'infelicità, andranno sempre verso il regresso della condizione umana, perché finché l'uomo non cambia direzione, non va verso quello che Dio lo chiama a fare, tutte le strutture saranno vane. Quanti tentativi per cambiare la società e poi ci troviamo con gli stessi risultati: corruzione, violenza, degrado, egoismo, cattiveria, delinquenza, paura per il domani. Se non cambiamo il cuore dell'uomo, tutto quanto è vano. È Dio che ha il potere di cambiare la direzione del cuore dell'uomo. Perché è Lui che ci indica le sue strade, insegnando a loro a osservare ciò che io vi ho comandato. Allora andate a fare che cosa? Fate discepoli. Chi? Tutti i popoli. È il mandato che Gesù affida agli apostoli, e è il mandato che gli uomini diventino suoi discepoli, tutti. Diventare discepoli è l'opera che cambia la direzione delle persone. Smettete di vivere da maestri. altri. Smettete di saperla più lunga di Dio. Smettete di essere i padroni del mondo. Smettete di giocare con la vita. Smettete di vivere da sorgenti autonome della realtà. Smettete di far passare per vero ciò che è falso. Diventate discepoli. Pensate, dalla parola discepolo viene la parola disciplina. Qualcuno che finalmente segue un maestro, veramente lo segue. Disciplina. Di fatto l'uomo è discepolo, solo che nella illusione di essere padrone è discepolo sì, ma della menzogna. È discepolo sì, ma degli idoli di questo mondo. È discepolo sì, ma della vanità. È discepolo sì, ma del maligno. Cioè, l'uomo si trova ad obbedire a qualcosa, mentre lui crede di essere autonomo. Con Gesù questa situazione si rovescia. Diventando discepoli suoi, si obbedisce a lui, ma si diventa autonomi, portatori di una dignità umana vera. E gli uomini, come fanno a diventare discepoli? Gli undici, come faranno a far sì che gli uomini diventano discepoli? Battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzare, il verbo vuol dire immergere. Certamente si fa riferimento all'acqua del rito del battesimo, ma qual è il senso del battesimo? Essere immersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Un'immersione nelle tre persone divine. Starci dentro alle tre persone divine. Entrare dentro la loro realtà. Entrare nel nome del Padre, cioè nella sua verità, in ciò che lui è veramente. Cosa ti rende discepolo? Capire chi è il Padre, scoprire la verità del suo nome, rivelare il nome del Padre. Ciò che cambia una persona è essere immerso in chi è Dio Padre. E questo, quando è vissuto, permette di osservare quello che il Padre dice. Infatti, quando è che obbedisco al Padre? Quando lo conosco. Quando è che in cuore io ho il Padre? Quando so che è mio Padre. Per noi l'obbedienza a Dio è abbastanza fallimentare. non siamo immersi nel suo nome. Infatti, noi abbiamo un esercito di cristiani svogliati, stanchi, che fanno le cose come fosse un piacere che fanno a non si sa chi. Abbiamo un esercito di cristiani che entrano strascicando i piedi in chiesa e non vedono l'ora di sentire l'unica parola che gli piace sentire: la messa è finita. Fanno del loro tempo con il Signore un tempo impastato con il senso del dovere. Oh, il senso del dovere è una cosa santissima e teniamocelo stretto oggigiorno, ma non è una grande motivazione in un rapporto di amore. Ti amo perché devo. Una brutta dichiarazione d'amore. O no? Il punto è questo. Non osserviamo ciò che il Padre comanda perché proprio non lo conosciamo. Come si fa a obbedire ad uno che non si conosce? E di fatto questo tipo di cristianesimo che ci rende svogliati esecutori delle poche emozioni che lo Spirito Santo ci fa sentire. Qui, nella festa della Santissima Trinità, noi dobbiamo lasciare spazio ad una urgenza, l'urgenza di conoscere Dio Padre, di fare esperienza. E guardiamoci dentro. Osservare ciò che il Padre comanda, non lo facciamo così tanto, non lo facciamo così tanto. Non sarà allora il caso che dobbiamo conoscere, dobbiamo cercare di conoscerlo? Perché i santi che hanno fatto l'esperienza di Lui sono diventati diversi da quello che sono io adesso? Perché? E allora c'è un'urgenza. L'urgenza con la parola che è risuonata a noi tramite il testo evangelico. Andate dunque. Dove vado io? Fate discepoli. Chi ascolto io? Battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quale verità? Quale verità seguo io? Domande per arrivare alla consapevolezza del mistero della Trinità di Dio. Noi come cristiani ci poniamo alla sequela di Gesù, il Figlio di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo, in cammino verso il Padre. Il battesimo, l'immersione che porta in sé, per imprimerlo in noi, porta in sé il sigillo di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Oppure l'immersione in un mondo che ci segna l'anima e il volto con il sigillo di Satana. Non c'è la terza possibilità, non c'è. L'urgenza di quelle domande. Il nostro brano e l'intero Vangelo sfocia nella grande promessa di Gesù: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Se il Dio vivente, rivelando il proprio nome a Mosè, aveva detto io sono con te, ora il Signore Gesù ci consegna la rivelazione di quello che per sempre è il suo nome. Egli è il Dio con noi, l'Emmanuele. E ci viene detta qual è la natura di Dio: è vicinanza, è essere con te, è stare dalle tue parti, è volerti bene, è tenerezza di un padre buono, anzi dell'unico padre buono. E Gesù è con noi sempre, è la porta di accesso al mistero della Trinità di Dio, bontà grande e infinita.